Il nostro maestro ci ha preso sul serio e l'addio al suo grande discorso certamente subito ha impostato una questione fondamentale, la questione fondamentale. La nostra vocazione alla vita. E vedete, entra subito in contatto con quelle che sono le espressioni che dal suo punto di vista ritiene decisive per quanto riguarda una corretta impostazione del problema, la nostra vocazione alla vita. E tutto per lui si inserisce in una esperienza, chiamiamola adesso così senza migliori precisazioni di quello che gratuitamente ci è donato. Naturalmente è una prospettiva aperta, una prospettiva di crescita, una prospettiva di maturazione. Si tratta di una ricerca, lo dice espressamente fin dal versetto 1, si tratta dunque un apprendistato, c'è di mezzo una necessità pedagogica, ma si tratta di imparare a vivere e determinante per lui è questa esperienza di come siamo alle prese con l'iniziativa che gratuitamente ci coinvolge, che gratuitamente ci chiama, ci interpella, ci sollecita, ci avvolge, ci fa vivere. Noi viviamo in quanto siamo gratuitamente amati. È un'affermazione solennissima e certamente, vedete, ci viene incontro il nostro maestro nel momento in cui noi stiamo entrando negli esercizi spirituali, là dove Sant'Ignazio a modo suo ha lasciato a noi la testimonianza quella accoglienza del dono d'amore che viene da Dio, che ha segnato la svolta della sua vicenda personale e sta all'origine di quell'itinerario di ricerca orante che è depositato nel libretto degli esercizi spirituali. Fatto sta che leggevamo fino al versetto 15 del capitolo primo, adesso dobbiamo proseguire naturalmente e teniamo conto, senza stare tanto a discutere di queste cose, di come il grande discorso del nostro maestro sia da suddividere utilmente, come peraltro ci suggeriscono studiosi ben più qualificati di me, di noi, in tre parti principali. La prima parte, da qui dove ci troviamo all'inizio di tutto, fino alla fine del capitolo 5. Prima parte, a cui possiamo assegnare un titolo che in qualche modo ci aiuta già a orientare la nostra lettura, il nostro ascolto, la nostra preghiera. E qui c'è di mezzo il discernimento, guarda caso, come già ci siamo resi conto, della nostra vocazione alla vita. Come discernere la nostra vocazione alla vita? Prima parte del grande discorso. Leggevamo i 15 versetti a cui ieri sera vi dicevo che possiamo attribuire il titolo di introduzione, ma è un'introduzione già piuttosto impegnativa e carica di stimoli che in un modo o nell'altro ci hanno messo in discussione, laddove per il nostro maestro quella iniziativa che gratuitamente ci interpella, ci mette in un atteggiamento di ricerca, ci pone degli interrogativi circa la nostra vocazione alla vita, quella iniziativa scava profondamente nell'intimo del cuore. È una affermazione che abbiamo colto nella prima strofa dell'introduzione che leggevamo ieri sera. Qui è in questione l'atteggiamento interiore, il progetto interiore, la motivazione profonda del nostro modo di vivere, di quella che comunque nel nostro linguaggio corrente, nella nostra vicenda più normale, non dico più banale, ma quello che è di fatto il nostro vissuto, chiamiamo vita, ed ecco, c'è una motivazione interiore. E il nostro maestro subito ci ha avvisato: qui ci sono dei nodi da sciogliere, qui ci sono dei contorcimenti da spianare, qui ci sono delle contraddizioni da illuminare, perché la sapienza non entra in un'anima che opera il male, diceva il versetto 4, e non abita in un corpo schiavo del peccato. Già, il cuore, sì, l'intimo, sì, l'interiorità del nostro vissuto, sì, ma tutto quello che per l'appunto diventa principio poi di relazionamento con il mondo che ci avvolge, il corpo che corre il rischio di essere intrappolato dentro a una interpretazione fondamentale delle cose che non tiene affatto conto di quella gratuità a cui la giustizia di Dio invece ci richiama con tanta urgenza e tanta fedeltà. E il rischio di un asservimento a criteri di ordine padronale, a motivazioni proprietarie, o meglio motivazioni ispirate da un istinto proprietario, una volontà di strumentalizzazione, e dunque ecco che la motivazione interiore non governa, non è coerentemente realizzata nelle relazioni con la realtà che ci circonda. E la vita, afferma subito il nostro maestro, in questo modo diventa ingiusta, diventa proprio espressione di un fallimento radicale, di un fallimento proprio là dove l'intimo della nostra realtà umana, invece di aprirsi all'esperienza di ciò che gratuitamente ci è donato, si avvita su se stesso, quell'intimo che diventa una esperienza di schiavitù autodistruttiva, ed è quello che poi il nostro maestro ha esplicitato ancora nei versetti seguenti, dove l'iniziativa gratuita del mistero che ci avvolge ci chiama a specchiare la nostra relazione con il mondo quella relazione che va dall'intimo del cuore all'ecumenia, alla totalità del creato attorno a noi, passando attraverso la parola. La parola, ne parlavamo già ieri sera, è tutto il complesso di espressioni, manifestazioni, strumenti di contatto e di gestione nelle relazioni, perché la vita si svolge nelle relazioni. Ebbene, questo nostro rapporto con il mondo è specchiato nel segreto profondo di Dio. È Lui che mette a disposizione il suo mistero nella sua smisurata e gratuita volontà di capienza, di contenimento, di accoglienza. È Lui l'ascoltatore, è Lui il visitatore, è Lui che abbraccia, è Lui che contiene, è Lui il creatore dell'universo che cerca specchio di quello che è il suo mistero nella relazione tra il nostro intimo e la totalità delle creature nell'universo che ci circonda. E vedete, la questione è subito impostata in maniera molto seria, e non si scherza, non si scherza. Ricordate quei versetti che leggevamo, rileggo, ma non per perdere tempo, perché in realtà qui il nostro maestro imposta una ricerca che si tratta anche per noi di sistemare in maniera coerente e corrispondente alla prospettiva che poi inquadra il cammino successivo. Qui il versetto 10 diceva: perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa. È il Dio vivente, è Lui in ascolto, ma è Lui che abbraccia, è Lui che contiene, ed è proprio Lui che va alla ricerca di quella risposta da parte nostra in quanto creature umane alla vocazione, alla vita che da Lui ci è donata, che si realizzi una risposta che sia strutturata nella dinamica di quella medesima gratuità che è la prerogativa originaria e assolutamente gratuita della sua stessa vita. È la santità del Dio vivente, la santità, quando dice santità, è la sorgente della vita, è il protagonismo della vita, è Lui il vivente, il santo, è il vivente. Lo Spirito Santo è il soffio del vivente, il respiro del vivente, ed è Lui che va cercando la stessa dinamica di gratuità che è la prerogativa della sua vita nel nostro modo di vivere, e la nostra vita nelle relazioni, e nelle relazioni con tutte le creature dell'universo. E allora guardatevi, diceva il versetto 11, pertanto da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto, una bocca menzognera uccide l'anima. Qui l'anima è espressione che molto spesso io tenderei a tradurre come vocazione alla vita, per l'appunto tante volte già ho ripreso questi termini anche qualche momento fa. La nostra vocazione alla vita. E quindi una relazione con la realtà che ci circonda, o un complesso di relazioni, un intreccio di relazioni, tutte quelle relazioni che danno forma alla nostra vita, pericolosamente, tragicamente, brutalmente strumentalizzate all'interno di una logica progettuale che non è corrispondente, che anzi è direttamente contraddittoria, è bestemmia rispetto alla rivelazione di quella volontà di vita che è il mistero profondo di Dio. Paradossalmente un modo di vivere che è esattamente il tradimento, il rinnegamento della vita. Paradossalmente, ma in realtà il dramma a cui il nostro maestro accenna in maniera così essenziale in questi primi versetti è un dramma che non lascia indifferente o estraneo nessuno tra di noi. Quello che Sant'Ignazio nel libretto chiama il disordine, che non è la mancata corrispondenza a un regolamento, è la percezione di come la nostra vita non funziona, il disordine. E il nostro maestro affronta direttamente la questione, dove vedete, abbiamo a che fare non con un comando, un codice di comportamento, delle norme a cui attenerci perché c'è qualcuno che la sa più di noi, più esperto di noi, allora ci ha ordinato come dobbiamo fare, ma è la sua vita, è lui vivente, è lui rivelato nel suo mistero che va alla ricerca in noi di quelle espressioni di gratuità che sono le modalità interne a quella inesauribile fecondità nella comunione, che è la sua stessa santità vivente. E allora qui vedete, proseguiamo subito per fare un poco di strada, il nostro maestro concludeva quella pagina, quel poema introduttivo che leggevamo fin da ieri sera, che voi avrete riletto e fatto oggetto di una particolare attenzione questa mattina: non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Ecco, la questione è ormai posta in maniera esplicita. E qui è tutta l'organizzazione di una vita, quella che Sant'Ignazio chiama la disposizione della vita, l'impostazione della vita, la ricerca della volontà di Dio nella impostazione della vita. Cioè, la volontà di Dio non è una ricerca che riguarda un ideale astratto, ma riguarda esattamente l'organizzazione, il funzionamento, la strutturazione della vita. E non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte, Dio non ha fatto la morte e non gode per la rovina dei viventi, ha creato tutto per l'esistenza, le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte. Ecco, a proposito di questo veleno, così ieri sera vi lasciavo un segnale indicatore per quanto riguarda il seguito del percorso che adesso subito affrontiamo. C'è una patologia che intossica il nostro vissuto e il nostro maestro, vedete, ci viene incontro proprio là dove questo veleno che compromette la strutturazione autentica, positiva, coerente della nostra vocazione alla vita, diventa poi, come dire, una minaccia che a partire da questa disfunzione che è nella nostra realtà di creature che traditrici, che tradiscono la donazione della vita, diventa una minaccia per la creazione che ne subisce un danno sistematico. E mentre le creature del mondo sono sane e in esse non c'è pericolo di morte, negli imperi regnano sulla terra, già, vedete, questa minaccia che grava sulla realtà del mondo a partire da quell'inquinamento che ci destruttura nell'intimo di noi stessi, laddove la vocazione alla vita non è accolta nella sua gravità, ma è oggetto di appropriazione e di dominio, di suo bene, ecco, questa malattia nostra si riversa sulle creature dell'universo che sono sane come una programmazione internale, come quello che qui è chiamato l'Ade, gli inferi, un regno, il mondo ridotto a un sistema di morte. Ma il problema non è nel mondo, il problema non è nelle creature di Dio che sono sottili, lui dice sono sane, ma è in quel in quella destrutturazione del nostro vissuto che diventa un traboccamento di iniquità, di morte, che conferisce una fisionomia infernale al creato. Ma gli imperi non regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale, dice. La giustizia di Dio, ecco, da qui eravamo partiti, qui ci troviamo. La sua iniziativa, la sua volontà di vita, la gratuità del suo mistero che tutto ha creato nella gratuità dell'amore, la sua giustizia. Ebbene, la giustizia di Dio non obbedisce alla morte, non è sopraffatta dalla morte, non si arrende alla morte. Già. Proseguiamo. Dal versetto 16, che poi è l'ultimo versetto del capitolo primo, affrontiamo la lettura della sezione che segue fino alla fine del capitolo 2, fino al versetto 24, dove il nostro maestro rivolge adesso direttamente l'attenzione su quel personaggio che nel versetto 9 definiva con il titolo di empio, un accenno fin da ieri sera, l'empio. La sevis, l'empio. E adesso vedete gli empi, ecco qui la parola che apre la sezione che adesso teniamo sotto gli occhi, gli empi, ma che Che cosa intende il nostro maestro quando già accennava ai propositi di quell'empio, alle sue dinamiche esistenziali, a quella esistenza destrutturata nelle relazioni per cui inquina il mondo, l'empio? Dove c'è di mezzo, nessuno può più dubitarne, la vocazione alla vita e il tradimento di esso, il tradimento della nostra vocazione alla vita, il disordine, che fa del mondo un inferno. E allora qui lui dice così: gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendola amica, si consumano per essa e con essa concludono alleanza, perché sono venuti ad appartenerle, e dicono tra loro ragionando. Versetto 16 introduce adesso un discorso, il discorso degli empi, che subito leggeremo. Gli empi di cui il nostro maestro ci sta parlando sono caratterizzati da una scelta di morte, e nello stesso tempo, vedete, proprio gli empi, così come egli li descrive, e non sta parlando in astratto, sta parlando a noi. Sta parlando ai suoi interlocutori, non è che parla a vanvera nel vuoto, sta parlando a noi. Ebbene, gli empi, coloro che scelgono la morte, in realtà pubblicamente, ufficialmente, istituzionalmente, si presentano come coloro che esercitano un dominio illimitato su tutte le cose del mondo, con gesti e con parole. Già, invocano la morte, ma vedete una presenza spavalda, una presenza imponente, una iniziativa umana che fa del suo protagonismo un valore dominante. E vedete, fino alla pretesa di trattare la morte come una alleata. Con essa, morte, concludono una alleanza, come se anche la morte fosse il loro potere. Un'alleanza. Ma sono degni di appartenerle, dice il nostro maestro. Vedete, in realtà questo loro modo d'essere, così spavaldo e così invadente, in realtà li chiude dentro una trappola. Restano prigionieri di questa trappola. Sono degni di appartenerle, mentre vogliono dimostrare che loro sono padroni anche della morte, gli empi. Già. Padroni anche della morte. Notate bene, questo ci riguarda proprio, padroni della morte. Perché c'è un modo di affermare la pretesa di essere padroni della nostra buona salute, che in realtà è un essere padroni della morte. E il nostro maestro dice impietà, ma noi siamo alle prese con il festival dell'impietà. Pietà, padrone della morte. Padrone della morte. Ma in questo modo, vedete, sono degni di appartenerle. Hanno, come dire, quella complicità con la morte, quella connivenza con la morte, qui il termine merisce, sono del partito della morte, il partito della morte. Tanta angoscia per garantirci una buona salute che in realtà accresce in maniera esponenziale il nostro inabissamento in un'angoscia mortale. Prigionieri della morte, la morte è, loro, è come dire l'emblema del loro partito. Parte, hanno parte nella morte. E qui un termine potrebbe anche avere il significato di un titolo ereditario per ottenere la morte. Dunque questa pretesa di dominare la morte in realtà coincide con avere fatto della morte il patrimonio che finalmente erediteranno. Hanno così dimostrato e continuano a dimostrare gli empi, e questi empi lui li sta descrivendo parlando a noi in virtù di ragionamenti interiori che sono stati ormai svelati e sbugiardati, e questo è esattamente l'obiettivo che sta illuminando nel suo modo di sviluppare adesso la sua argomentazione. Dicono gli empi tra loro ragionando, qui è un discorso. Notate che gli empi qui adesso sono citati al plurale, nel versetto 9 era l'empio al singolare, adesso gli empi al plurale, non è un particolare indifferente perché gli empi si presentano come un gruppo compatto che fa opinione pubblica, che detta un sistema culturale, lo insegna, lo proclama, lo impone, gli empi. Una situazione analoga a questa è quella che incontriamo nel Salmo 1, il primo Salmo del Salterio. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, versetto 1 del Salmo 1, il primo versetto di tutto il Salterio, tutto il tema della preghiera dipende dal Salmo 1. Con alcuni di voi qualche anno fa leggevamo qualche Salmo proprio qui, in questo stesso luogo, adesso mi è venuto in mente. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, al plurale, già. Sono adesso descritti in quanto il nostro maestro raccoglie quella che naturalmente secondo lui ma è una testimonianza ben ragionata la sua, è una testimonianza determinata da molte esperienze, molti contatti e anche una ricerca introspettiva di un discernimento sincero dell'animo umano, del vissuto umano, della nostra impietà. E dunque si presentano qui attraverso un discorso che possiamo ricondurre a quattro passaggi fondamentali. Sono gli svolgimenti di una vicenda che cresce, matura nella sua impietà. Primo passaggio, prima strofa, mettiamola così, quattro strofe. Prima strofa, dal versetto 1 che stiamo leggendo fino al versetto 5. Leggo. La nostra vita è breve e triste. Gli empi si presentano come esperti nell'esercizio della autocommiserazione. Notate questa espressione, la nostra via, o vios imon, vios, il vios. Il vios è il nostro vissuto, il nostro vissuto. La nostra vita è breve, è triste, non c'è rimedio quando l'uomo, più che muore, dice finisce. Quando l'uomo finisce, non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Beh, non c'è dubbio che hanno una capacità espressiva che diventa letteraria e poetica, niente affatto indifferente, gli empi ci sanno fare. Vedete il nostro vissuto, già. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo, nessuno si ricorderà delle nostre opere, la nostra vita, di nuovo, il nostro Dios, passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia, scacciata dai raggi del sole, disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra, non c'è ritorno. Qui dice dalla nostra morte la mia vita, non c'è ritorno per il nostro finire, non c'è ritorno, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Ecco, fino al versetto 5, dove nel primo rigo quella espressione tradotta nella Meruga con la nostra esistenza è il nostro keros, la nostra durata, la nostra misura temporale. Per due volte ha detto il nostro bios, il nostro vissuto. Beh, vi dicevo, ci sanno fare con questo linguaggio che è segnato da un tono di malinconia. Come no? La fatiscenza della nostra condizione umana, come se stare al mondo fosse da intendere come una condanna che non abbiamo meritato. Qualcuno che ce l'ha con noi, qualcuno che è responsabile del fatto che adesso noi abbiamo a che fare con la prospettiva della fine, dice, che è come una vampa che si spegne e non c'è ritorno per noi che finiamo. La nostra condizione umana che è alle prese con questi limiti insormontabili, e vedete come lui, il nostro maestro, coglie nella testimonianza ricevuta dagli empi questa attenzione, questo ripiegamento, questo avvilimento di esseri umani che identificano in se stessi il valore assoluto e in questo modo riducono tutta la realtà del creato, tutta la realtà del proprio vissuto che sta nelle relazioni con le creature di Dio, riducono tutto alla misura proprio un puntino che è il loro proprio soggetto, la loro propria soggettività. Sono io, siamo noi, possiamo dirlo anche in prima persona plurale, quel grumo di interessi che sono interni al mio essere me stesso, in quell'essere me stesso, ecco, io sono colui che denuncia il disastro che mi è stato imposto dall'esterno. Io sono vittima. Vedete, questo avvitamento della nostra soggettività umana che si aggrappa a se stessa, il nostro vissuto, e ripete ancora, e questa nostra durata così esposta alla fine, nella quale ci consumiamo senza lasciare tracce, senza lasciare echi, senza lasciare segni positivi, diventa poi il vagheggiamento di un, chiamiamolo pure in questo contesto, progetto di vita, in cui la vita si realizza in quanto gestisce la morte. Già, e ancora vedete un aggrapparsi alla morte, quella fine di cui si parla qui, in quanto anche la morte diventa, per gli empi, diventa loro, diventa nostra. Il nostro vissuto è esposto all'impatto con il limite che ci condanna a morire, perché qualcuno ce l'ha con noi. Ma vedete che allora qui gli empi giungono a elaborare quella acrobazia veramente velenosa, ritorniamo a quel veleno di cui ci parlava poco prima il nostro maestro, quell'acrobazia velenosa per cui, ecco, anche la morte, dicono gli empi, ci appartiene. Questo modo di presentarsi come soggetto che riduce la propria vocazione alla vita alle misure di una realtà autoreferenziale, che dunque rifiuta le relazioni. Ed ecco, in questa autoreferenzialità c'è anche, vedete, subdolamente l'ulteriore affermazione di quel protagonismo umano che si appropria della morte. È già una eutanasia, per così dire, trionfale quella che qui si prospetta. È una scelta di morte. Ma il tono, vedete, è così malinconico, è così poetico, è così affascinante, sanno commuovere. E allora la seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 9, stando così le cose, ecco che gli empi ritengono di avere diritto allo sfogo incontrollato di quella soggettività di cui ci parlava la strofa precedente, di quel mio vios, di quel mio vissuto che è stretto dentro la morsa di tanti limiti, ingiustamente, ed ecco il diritto allo sfogo del proprio egoismo. Diritto? Leggo. Su, stando così le cose, versetto 6, godiamoci bene i presenti. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera. È proprio vero, vedete che insomma le reminiscenze poetiche qui sono abbondantissime. Coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano, nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza, lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte, ecco il nostro diritto, questo ci spetta. Vedete, l'ideale di quella bellezza evanescente a cui accennava la strofa precedente, ma che adesso diventa un valore di riferimento, un valore programmatico a cui adeguare tutti gli impegni della propria esistenza, ma soprattutto obbligare la realtà circostante e gli altri, le altre creature di Dio a rientrare dentro questo progetto ideale che coltiva il valore della bellezza che se ne va. Una commozione poetica di tipo crepuscolare, ma vedete, c'è di mezzo un vero e proprio stordimento, una forma di disperazione abissale, che però qui viene così efficacemente ammantata, ricoperta, mascherata, pubblicata, proclamata, insegnata, gridata trionfalmente come un valore di portata universale, il valore di un messaggio che incanta il mondo, incanta, già, l'ideale di un'orgia irrefrenabile, è un ideale. Come tale viene proposto, e naturalmente con un linguaggio appropriato, fatto di parole, fatto di opere, fatto di presenze, fatto di gesti, fatto di immagini, fatto di testimonianze. E allora qui improvvisamente ricompare la volontà di lasciare così traccia di sé e del proprio passaggio, il vanto di questo successo. Nel versetto 4 diceva, come abbiamo appena letto, il nostro nome sarà dimenticato con il tempo. Adesso qui leggiamo nel versetto 9, lasciamo dovunque i segni della nostra gioia. Ecco, dice simbola, i segni della nostra gioia, i segni della nostra festa. Così, vedete, là dove ha appena affermato, nessuno si ricorderà più di noi, adesso invece si ricorderà di noi che ci siamo divertiti e lasciamo i segni della nostra festa. Ecco il vanto di questo successo, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte, questa è la nostra eredità. Clios, dice il Clios, è il nostro clero questo, il Clios, la nostra eredità. Insomma, questo ce lo siamo meritato, no? Tutti i limiti che ingiustamente ci sono stati imposti da qualcuno che ce l'ha con noi, ecco che adesso noi abbiamo preso la nostra rivincita e di questo possiamo vantarci e lasciare questo come messaggio per il mondo che verrà. Terza strofa, dal versetto 10 al versetto 16, adesso dice spadroneggiamo sul giusto povero. Qui compare un personaggio che è detto Dikeos, il giusto. Quando il nostro maestro dice giusto, intende quell'essere umano che affronta il cammino della vita in quella dimensione di gratuità di cui già sappiamo. Ed ecco, gli empi proclamano il diritto di opprimere la debolezza altrui, la debolezza del giusto. Qui vedete la presenza di questo personaggio viene considerata dagli empi come una anomalia, e un'anomalia pericolosa, un'anomalia che deve essere rimossa, è un tumore, bisogna intervenire drasticamente, energicamente, chirurgicamente. Il giusto è il testimone della gratuità, e il giusto è una presenza vergognosa, merita una condanna. Spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie ricca d'anni del vecchio, figure e esemplari di quella debolezza umana che è ritenuta inutile, che contraddice il programma ideale che gli empi stanno vantando e proclamando e imponendo, i poveri, le vedove, gli anziani, ma coloro che vivono in una dimensione di gratuità, ma esattamente questa gratuità è drasticamente rifiutata, è percepita come una dimensione del reale che è pericolosa, che è una provocazione insopportabile, così come insopportabile la presenza del giusto, dice qui il nostro maestro. E infatti, leggiamo ancora, la nostra forza, sono gli empi che stanno parlando secondo i loro criteri, la nostra forza si arregola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Vedete, usano anche il termine giustizia, ma nel senso di un attestato di prestigio e di valore dominante da riconoscere alla forza. Dove sta la giustizia? Sta nella forza, la nostra forza si arregola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Ecco, la debolezza è inutile, e gli empi vantano il titolo che merita loro, proprio come dire così, l'autorevolezza e la forza di coloro che liberamente possono fare quello che vogliono, e quindi eliminare quello che è ritenuto come il caso più contraddittorio che mai, ed estraneo assolutamente rispetto al loro progetto governo del mondo, che è la debolezza del giusto, laddove egli vive. Comunque si configuri poi la sua particolare condizione di esistenza, vive in obbedienza alla gratuità dei doni che riceve. E allora, qui stavo leggendo, tendiamo insidie al giusto, ecco il versetto 12, perché ci è di imbarazzo, è un fastidio, ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge. Il giusto non ha ancora detto niente, non parla, sta lì, ma il suo modo stesso di essere presente diventa minaccioso, diventa un'ossessione per gli empi, ci rimprovera le trasgressioni della legge, ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta, proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti, ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita, dice qui il versetto 15, vedete, qui compare lo stesso termine Dios che abbiamo incontrato, ma adesso l'empio ha un suo modo di vivere, un suo vissuto. Ebbene, questo vissuto dell'Empio, il suo bios, è diverso da quello degli altri, ed è tutto diverso, sono le sue strade, moneta falsa siamo da lui considerati. Vedete, gli empi si ritengono offesi. Moneta falsa siamo da lui considerati, ma l'empio non dice niente, semplicemente sta al suo posto, semplicemente è alle prese con la sua orfanità, la sua vedovanza, il suo invecchiamento, la debolezza della sua condizione umana, che è consegnata alla gratuità dell'iniziativa di Dio. E vedete, qui si allude a una relazione organica, vitale, tra il giusto e il Dio vivente, come se fosse figlio di Dio, come se fosse figlio del Signore. E allora proclama beata la fine dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Dio per padre. Dunque, vedete, questa insofferenza infastidita diventa risentimento, diventa proprio come dire, proprio un disgusto. La presenza del giusto per gli empi è una macchia schifosa che deve essere rimossa. E notate bene come il risentimento nei confronti del giusto in realtà tende ormai a esprimersi come risentimento nei confronti di Dio. Il richiamo al fatto che il giusto sia figlio del Signore, come tale si presenti, come tale consegni attraverso le traversie che segnano la sua vita alla gratuità di un disegno che rivela l'iniziativa gratuita del Dio. Ecco, un risentimento nei confronti di Dio. Insopportabile è questa familiarità tra il giusto e il Signore, insopportabile per gli empi. Ci sono di mezzo quei segnali di una figliolanza, una paternità. Gli empi che colgono questi segnali subito li rifiutano come delle aberrazioni pericolose. Quella vita è diversa, la vita del giusto, perché è una vita strutturata in relazione a un'altra appartenenza, a un'altra iniziativa, a ciò che gratuitamente viene da Dio. E si giunge alla quarta strofa e subito ci fermiamo, vedete, adesso gli empi giungono a una presa di posizione ormai ufficiale e sistematica, e cioè bisogna eliminare il giusto, bisogna eliminare. E allora, versetto 11, no, 11, così ho detto, 17, 17, vediamo se le sue parole sono vere, proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e assaggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà, vedete? Bisogna metterlo alla prova fino alla morte, una morte infame. Ma l'ha voluto lui, l'ha voluto lui. Già. E gli empi in questo modo dimostrano che hanno ragione loro quando deridono la mitezza. Quando deridono questa che qui è chiamata rassegnazione del giusto. E vedete, ecco, l'ha voluto lui. Sotto a questa presa di posizione così drastica e così severa e così come dire, proprio sicura della propria verità. In realtà è sotto questa maschera gli empi sanno di aver torto. Per questo hanno bisogno di mascherarsi. Hanno bisogno di mascherarsi. Hanno bisogno di dire la colpa è la sua. Se l'è cercata lui, l'ha voluto lui, l'ha detto lui, l'ha dichiarato lui, l'ha proclamato lui. Beh, adesso noi dimostriamo che lui ha torto, ma dimostriamo, vedete, subito il passaggio risulta coerente, risultiamo che così Dio non c'è. Cosa potrà mai aver Dio da dire a riguardo di quello che adesso è il nostro modo di condannare a una morte infame il giusto? Secondo le sue parole, le parole del giusto, il soccorso libera, dove il soccorso è in greco è l'episcopia, l'episcopato, la visita di Dio verrà, dice lui, il giusto ragiona così, che verrà la visita. Vediamo se viene Dio a liberarlo. In realtà il silenzio di Dio, vedete, in questo contesto dimostra che è proprio vero che il mistero del Dio vivente si riconosce perfettamente nel silenzio del giusto. Il silenzio di Dio. Già. Abbiamo dimostrato che la presenza del giusto è inutile, è una presenza pericolosa, non solo inutile ma pericolosa, bisogna eliminarla, l'ha voluto lui, colpa sua. Noi semplicemente siamo esecutori di un'impresa che è la dimostrazione di come l'empio è protagonista e autore della propria morte, e dunque l'empio cita Dio come testimone di quella morte meritata dal giusto. E allora in realtà Dio non c'è, come dice il giusto. Il silenzio di Dio, che vedete è proprio rivelazione di quella comunione intima e irrevocabile con colui che è giusto nella condizione umana è sottoposto a questa micidiale decisione sopraffazione, di sterminio. Secondo nella cultura dell'empio, perché qui è un vero e proprio progetto culturale dell'empio, degli empi al plurale. E allora ci fermiamo, e ora la pensano così. Adesso vedete, il discorso è finito, le virgolette sono chiuse, e qui in questi ultimi versetti, fino al versetto 24, è il nostro maestro che riprende direttamente la parola. La pensano così, ma si sbagliano, la loro malizia li ha accecati, sono ciechi, non conoscono i segreti di Dio, la misteria, i misteri di Dio non conoscono, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. La sorgente della vita è la santità, ed ecco, sono dei disperati in realtà, sta dicendo il nostro maestro. La vita è infettata dalla cattiveria, la cacchia, la cattiveria, e sono gli empi, hanno scelto la morte. E insiste, versetto 23 e versetto 24, sì, Dio ha creato l'uomo, la mia Bibbia dice immortalità, qui astarsia è la incorruttibilità, non l'immortalità, esattamente. Dunque, qui è in questione l'iniziativa di Dio. Già, se la prendono con gli empi, no, se la prendono con il giusto, gli empi, ed ecco c'è di mezzo la santità di Dio, la santità del Dio vivente, i misteri di Dio, il segreto di Dio, l'intimo di Dio, la sua volontà di vita nella gratuità dell'amore. E Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, la pienezza della vita, la libertà delle relazioni, l'autenticità della gratuità di quella chiamata che apre l'esistenza umana al rapporto con tutte le creature di Dio. Ebbene, Dio lo fece a immagine della propria eternità, non la sua eternità. L'immagine di Dio, questo è l'antico racconto della creazione, l'immagine di Dio, cioè, è evidente. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono, dove gli appartengono all'invidia del diavolo, gli, in italiano è un pronome maschile, le appartengono se fosse la morte, ma morte in greco è detto con un termine maschile, anche su Thanatos, e allora il testo questo è interpretato, coloro che appartengono al diavolo, coloro che appartengono alla morte, coloro che appartengono a quella presa di posizione dell'avversario demoniaco della creatura angelica decaduta, che è intervenuto per invidia, dice qui. L'invidia per quello che è il dono d'amore riservato alla creatura umana. Vedete qui adesso il dramma si sta precisando, documentando, il nostro maestro ci tiene a affermare immediatamente che il progetto demoniaco dell'avversario che per invidia usa la libertà della propria vocazione per interferire, per disturbare, per deviare, per corrompere, cerca la complicità della nostra libertà umana e l'ha trovata. Ha trovato la complicità nella nostra libertà umana all'interno di un progetto di empietà, un progetto contestazione rispetto alla vocazione ricevuta, scelta di morte. Ma il diavolo è sconfitto. Il diavolo è sconfitto. Il diavolo è sconfitto. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, ma vedete che Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, a propria immagine. E per quanto l'empietà degli uomini sostenuta, promossa, esaltata dall'invasione diabolica dimostri che la vocazione alla vita è stata tradita, ma l'empietà degli uomini non potrà mai distruggere quell'immagine che è stata conferita dall'inizio alla creatura umana, l'immagine del santo, del Dio vivente, l'immagine di colui che tutto ha chiamato all'esistenza nella gravità dell'amore e che colloca nel creato la nostra presenza di creature umane come responsabili di questa inesauribile irrevocabile volontà d'amore. Beh, fermiamoci.